Radio Immagina.
Valerio Cappelli dedica il suo corsivo sul Corriere del 10 novembre all'applauso fuori tempo che ridà energia alla musica classica, facendo riferimento a quanto successo all'Accademia di Santa Cecilia, dove il pubblico infrange i codici del bon ton concertistico applaudendo per un tempo molto lungo il giovane vincitore del premio Paganini, Giuseppe Gipponi, alla fine del primo movimento del concerto. A questo si aggiunge l'irritualità del gesto del direttore, il 31enne svizzero Lorenzo Viotti, che ha seguito il bis, i capricci di Paganini, di lato quasi all'ultima fila dell'orchestra, applaudendo col pubblico. È un bel gesto, come scrive Cappelli, e davvero è il segnale di un rinnovamento della proposta musicale e anche del pubblico a cui si rivolge? Lo chiediamo a Stefano Catucci, filosofo, docente di estetica alla Facoltà di Architettura della Sapienza, storico collaboratore di Radio 3 e conduttore dei concerti del Quirinale sempre per Radio 3. Benvenuto a Radio Immagina, Catucci.
Salve, grazie dell'invito.
Allora, pubblico irrituale si è detto, direttore di orchestra irrituale in questo caso, e i giovani musicisti invece come sono dal suo punto di osservazione, che è un punto certamente privilegiato? Nota una spinta allo svecchiamento di certe liturgie o la ricerca da parte loro del gesto di rottura e serve?
Beh, una domanda complicata, perché in realtà il gesto di rottura ogni tanto può avvenire. Io ricordo anche nel mio caso un applauso a scena aperta a Maxime Vengerov a Roma, all'Accademia Filarmonica Romana, dopo il primo movimento della sonata Kreutzer di Beethoven. Insomma, c'era poco da rimanere seduti sulla sedia, era stata una cosa talmente trascinante e talmente indimenticabile che proprio non si poteva fare a meno. Quindi ogni tanto qualche gesto di rottura c'è, che i musicisti giovani se lo aspettino o che vadano in quella direzione francamente non mi sembra tanto, per due motivi. Il primo è che la ritualità del concerto è rimasta un po' la stessa. È vero che ci sono le prove generali aperte nelle quali magari i musicisti non indossano gli abiti di scena, è vero che ci sono situazioni nelle quali spesso i musicisti decidono anche di parlare tra un brano e l'altro e quindi cercano un approccio più semplice nei confronti del pubblico, più diretto. Però è anche vero che, specie se sono giovani e hanno voglia di accreditarsi come musicisti seri, mettiamolo tra virgolette, in qualche modo questo ti può un po' frenare. Io ho visto molti musicisti giovani, giovanissimi, particolarmente attenti invece a questa ritualità, proprio perché per loro è come la porta d'ingresso in un mondo nel quale vogliono entrare e in cui soprattutto vogliono restare. Per cui questa mi sembra un'eccezione, meno quella del direttore d'orchestra, perché quello succede quando c'è un solista molto bravo. Dopo il bis in genere è affidato al solista, naturalmente, non all'intero organico che prevede l'orchestra, e succede che i direttori vogliano assistere al bis, specialmente poi se si tratta di un giovane artista quasi debuttante, come era in questo caso, lo fanno volentieri. Questo è meno eclatante. Il gesto dell'applauso a scena aperta, che talvolta nei teatri, per esempio, no? Nei teatri d'opera succede quando c'è un cantante, che talvolta alcuni si disturbano, altri no, ma insomma che il pubblico reagisca mi sembra molto positivo, perché a volte uno ha l'impressione ci siano delle cose che invece cadono nell'indifferenza. Che questo ai musicisti piaccia ho qualche dubbio, perché ancora non vedo, insomma, un clima molto, molto diverso da quello tradizionale.
Ancora sul Corriere, qualche giorno prima, la prima viola della Scala, Danilo Rossi, ha scritto una lettera ad Aldo Cazzullo lamentando che in nessun giornale né in nessuna televisione nazionale fosse stata riportata la notizia del successo italiano alla regina delle competizioni pianistiche, il premio Chopin, dove abbiamo vinto un secondo premio ed un quinto, per tacere del Paganini a Gibboni, e notando inoltre anche il silenzio da parte delle figure istituzionali. A seguito della viralizzazione in qualche maniera di questa protesta, i vincitori sono stati ricevuti da Franceschini e anche da Mattarella. Ma chiedersi come fa Rossi, se la cultura è al primo posto o se siamo il terzo mondo culturale, diventa forse lecito. Secondo lei qual è il problema? È nei giornali, nelle istituzioni, dove?
Ma indubbiamente c'è un certo disinteresse per questa cosa. Voglio dire, adesso c'è il fenomeno Maneskin che sta su tutte le prime pagine. È chiaro che la musica classica, da questo punto di vista, ha forse, come altri tipi di musica, meno ribalta, meno popolarità, però diciamo c'è tanto di quel lavoro dietro l'affermazione di giovani artisti che tentano le ribalte più importanti, anche mettendosi in competizione con i loro coetanei, che effettivamente il fatto che questa cosa fosse passata sotto silenzio era un po' grave. Io vorrei ricordare i nomi del secondo e del quinto al concorso Chopin, che sono stati Alexander Gagiev, che è goriziano, e Leonora Armellini, veneta, che già aveva ottenuto un ottimo risultato negli anni precedenti allo stesso concorso. E insomma, negli anni 60 vincere o arrivare nei primissimi del concorso Chopin significava una notorietà immediata, anche grazie alla discografia. Basti pensare a Pollini o a Marta Argerich, cioè, che sono, come dire, hanno preso il volo da quel trampolino. E invece adesso è tutto molto più complicato, non soltanto perché i concorsi magari sono di più, ma perché la ribalta del disco ha frenato molto il suo, come dire, la sua forza propulsiva. E d'altra parte il silenzio della stampa, il silenzio dei media è in questo senso assordante, perché effettivamente, per fortuna che Danilo Rossi ha fatto questa protesta anche molto garbata, ricordando che sul Corriere della Sera c'era un articolo su un Fox Terrier italiano che aveva vinto un premio internazionale proprio in quei giorni. E però effettivamente nei confronti della musica c'è una enorme disattenzione.
La mediazione dei media invece forse potrebbe rompere alcune delle liturgie, anche delle ritualità nella relazione fra il pubblico ed i musicisti, tutta questa distanza, cercare di accorciare un po' la distanza.
A volte sono le proposte che accorciano le distanze. Io penso per esempio a una proposta che c'era stata anni fa a Santa Cecilia, sempre a Roma, con un gruppo inglese, la London Sinfonietta, che si esibiva insieme a un gruppo di DJ della squadra di Aphex Twin. Oppure penso a questa proiezione che c'è stata in questi giorni di Cogliani Scarsi con l'orchestra dal vivo. Allora lì si vede effettivamente che la ritualità si rompe, perché il pubblico cambia, perché le proposte riescono ad attirare persone diverse e anche più giovani, e forse anche il momento di variare le proposte è arrivato. E credo che le istituzioni, molte, lo hanno fatto in questi anni, cercare di variare le proposte. Il problema è che se ne sono accorti relativamente in pochi, e allora ci vogliono proprio i grandi eventi come quelli che ho nominato adesso, cioè quelli che hanno già di per sé una loro forza mediatica, che non ha bisogno di tanti megafoni.
Lei presenta ogni domenica i concerti del Quirinale, della Cappella Paolina, ma da qualche anno introduce anche i concerti della rassegna Mito Settembre Musica, che è un cartellone lungo, ricco e vario, propone interpreti e repertori affermati insieme a inedite, prime esecuzioni, eccetera. E si rivolge quindi a un pubblico più largo, almeno nelle intenzioni. Ci racconta come funziona e com'è andata questa nuova ultima edizione, la quindicesima, che si chiamava giusto appunto, cadi a fagiolo, Futuri.
Ma la stagione è andata molto bene. Tra l'altro Mito ha avuto la fortuna di poter fare la sua edizione anche l'anno precedente, approfittando, diciamo così, di una finestra di pausa della pandemia. Quest'anno tutto più in sicurezza, con sempre tanto pubblico, perché Torino è molto affezionato a questo festival. E l'idea di introdurre i concerti in modo molto breve tende proprio un po' a porgere una mano in più al pubblico. Non è, diciamo così, una conferenza prima del concerto, è una parte del concerto che è fatta di questa piccola e breve introduzione. Diciamo che i concerti del Quirinale, da questo punto di vista, almeno per me, hanno fatto scuola, perché adesso le modalità sono un po' cambiate, ma fino a qualche anno fa, quando il palazzo era aperto la domenica e solo la domenica a tutti, arrivavano persone al concerto che visitavano il palazzo, scoprivano che c'era musica e qualche volta per loro era il primo concerto a cui assistevano nella vita. Questa è una cosa che tra l'altro notò anche il presidente Napolitano, che era abbastanza stupito di vedere un pubblico così composito nella Cappella Paolina. Adesso bisogna prenotarsi per il concerto, per cui c'è un passaggio in più, bisogna essere un po' motivati per venire, però devo dire che nonostante questo poi il pubblico che viene a questi concerti, adesso ne abbiamo ancora poco perché siamo ancora con una capienza ridotta, però è un pubblico che non è quello che si vede normalmente nelle sale di concerto, è un pubblico molto diversificato che viene anche per il palazzo magari, abbina la visita al concerto e quindi bisogna parlare anche a loro, e trovo che questa sia una cosa bellissima, cioè poter accompagnare dentro un concerto persone che la conoscono la musica e persone che non la conoscono, perché ogni tanto l'applauso magari scatta fuori posto. Però io non mi sono mai scandalizzato di questo, francamente.
Quindi la musica non deve essere imbalsamata per essere protetta, questa è la conclusione, forse un po' così.
Ma allora,
colorita.
Io tempo fa intervistai un violinista americano di origine cinese che si chiama Ray Chen, che mette online dei video molto divertenti e molto pazzerelli, diciamo, sul backstage dei suoi concerti, e lui mi disse questa cosa molto curiosa dicendo: ma per me il musicista è un po' come un supereroe, no? Come Spider-Man si mette nella cabina telefonica ed esce con la tuta rossa e blu, noi facciamo la stessa cosa, ci svestiamo dei nostri abiti e usciamo con questo frac che è la nostra tuta di Spider-Man. Ecco, messa così, cioè messa anche sul piano del gioco, io penso che questa ritualità possa ancora avere un senso, perché non c'è dubbio che il concerto vive anche di un rapporto con la tradizione, la musica classica vive di un rapporto con la tradizione. Ecco, quello che io mi auguro che scenda un po' è il senso di imbarazzo che questo può produrre in tante persone, e forse anche il fatto che ogni tanto scoppi un applauso liberatorio va bene per tutti.
Noi ringraziamo Stefano Catucci per essere stato con noi, grazie mille.
Grazie molto a voi.
Per Radio Immagina, Sara Guabello.
Radio Immagina.